Ciao a tutti ragazzi dal team di Mindless Nerds, nello specifico me, Davide e Lorenzo.
Ciao a tutti.
Bene, bene, bene. Come sono andati questi giorni? È ripartito tutto? Il nostro podcast sta andando bene, quindi ci riteniamo soddisfatti. Ma comunque direi di passare agli argomenti della giornata, caro Lorenzo.
Vai, vai, vai.
Questa settimana naturalmente è uscito in preordine Horizon Zero Dawn per PC, che uscirà il prossimo 7 agosto, ma poi ne parleremo. E purtroppo sono usciti, io dico purtroppo perché effettivamente io spero non sia vera questa cosa, ma sono usciti dei rumor riguardo i nuovi iPhone, che probabilmente nella confezione non avranno né le cuffie né il caricatore. Ai.
Veramente.
Questo è grave, questo è grave. Parleremo anche dell'uscita di un gioco, di un'avventura grafica che Lorenzo poi ci racconterà molto bene. È molto famoso, insomma, sono molto famosi gli sviluppatori di questo titolo, di questo sequel del titolo, che poi vi parleremo in seguito. Ma comunque direi di iniziare. Apple. Cara Apple, quanto mi fai arrabbiare molto spesso? Beh, comunque, naturalmente noi parliamo di rumor, quindi non è detto che sia così, assolutamente. Però a quanto pare sembra che la confezione del nuovo iPhone 12 sia decisamente più sottile, molto molto più sottile. E questo, secondo anche alcune voci che circolano nel web, starebbe a significare che all'interno della scatola ci sarà soltanto l'iPhone, non le cuffie, non il caricatore, niente. Maledizione. Che cosa ne pensi, Lorenzo, al riguardo?
Allora, diciamo che, come sempre, ovviamente detterà lo standard. Cioè io, nel senso, non, prima di dire cosa ne penso, penso a cosa succederà se fosse vero. In pratica, vabbè, il caricatore a me non sembra un accessorio opzionale, sembra un accessorio fondamentale. Poi magari con il fatto della ricarica wireless potrebbero dire ho capito, ma magari qualcuno vuole la ricarica wireless, con la ricarica normale non ci fa nulla. Forse vogliono spingere sull'acquisto di altri accessori. La stessa cosa per quanto riguarda le cuffie. Non lo so adesso come vanno le vendite delle AirPods e delle AirPods Pro, però
diciamo che come nonostante il prezzo sono comunque tra le cuffie più apprezzate, più vendute. Non le Pro, quelle lì da 1 miliardo di euro, ma quelle là, insomma, classiche. Le AirPods wireless,
okay.
No, con la ricarica wireless.
Secondo me sono un buon prodotto sicuramente le AirPods, quelle classiche, anche perché come cuffie, proprio diciamo non in-ear, che è una tipologia di cuffie che io preferisco, anche se ultimamente le sto rivalutando le in-ear.
Perché come cuffie, in che senso le stai rivalutando? Nel senso che non ti piacciono?
Non è che non mi piacciono, è che le cuffie in-ear mi danno un feeling un po' particolare. A me piace ascoltare l'ambiente, cioè no, ascoltare l'ambiente, mi dà fastidio quel senso di tappo che vanno a creare. Però c'è da dire che ultimamente le sto rivalutando perché ho provato delle cuffie in ear che mi stanno piacendo molto e di conseguenza non posso dire il contrario. Però ad ogni modo, in quanto cuffie true wireless di tipologia non in ear e nemmeno over ear, cioè con i padiglioni, secondo me sono veramente delle buone cuffie. Ad ogni modo, inserire le cuffie all'interno della scatola, secondo me è una cosa, in realtà sono molti che non lo fanno ultimamente, cioè sono rimasti loro e pochi altri ad inserire le cuffie, o sbaglio?
Beh sì, per esempio sì, però aspetta, quelli che non le inseriscono è perché sostanzialmente cercano di abbassare un po' il prezzo. Okay,
non credo che sarà il caso di Apple, però
appunto,
non posso...
Xiaomi per esempio era nata come un'azienda, insomma, che puntava più che altro a lanciare un prodotto buono, quindi comunque con componenti decisamente accettabili, ad un prezzo aggressivo, e facendo questo tipo di discorso naturalmente all'interno non inseriva il non inseriva le cuffie, ma
però
comunque
il caricatore
ci ha abituato però ci ha abituato ad inserire comunque caricatori insomma, carica rapida, insomma.
Oh,
questo Apple non l'ha fatto, per esempio.
Esatto, anche perché diciamo che il caricatore è una di quelle cose che non ci vuole nulla, no? Dire va bene, ma vado su un negozietto del cavolo di elettronica e compro un caricatore a un euro. No,
sì.
Non è questo quello che deve essere fatto.
Sì.
Assolutamente no, perché i caricatori sono fondamentali, cioè a rovinare il telefono anche a lungo termine, nel senso magari lo ricarichi e non te ce ne accorgi, è un attimo. Quindi il caricatore è una cosa che deve essere acquistata, secondo me, di qualità, come anche le power bank. Cioè non compriamo le power bank da veramente due soldi in spiaggia, perché dopo a rovinare il telefono non ci mettiamo nulla. Secondo me è fondamentale un caricatore di qualità. E allo stesso modo
su certe cose non si può proprio risparmiare.
No, è meglio non risparmiare.
Non ha senso.
Capito, è quello che intendo. È meglio non risparmiare,
esatto,
sul caricatore.
Io sono d'accordissimo con te.
E in più, tra parentesi, la storia delle cuffie, io personalmente, a parte che con il fatto che non c'è il jack e che c'è bisogno dell'adattatore per utilizzare le cuffie cablate, se usi quello non lo ricarichi, per carità. È un caso particolare, però a me già non va giù. In ogni caso,
è una cosa assurda.
Anche perché cuffie wireless di qualità costano, non c'è se
ma poi
e
ce
non
ne stanno
c'è,
veramente
ma...
poche. Cioè io
di qualità zero, di qualità ci sono quelle
andato...
della Apple e dei marchi più famosi, ma se
ma
no niente.
Che qua... Allora, diciamo che come qualità di ascolto, alla fine uno si può anche, che ti posso dire, possono andare bene anche quelle da 30 euro, per dire, se uno non vuole il massimo, ma il problema è che quelle da 30 euro hanno dei microfoni per le conversazioni, magari
penosi,
per le telefonate, che fanno ridere.
Penosi.
Sono disastrosi.
Penosi.
Certo.
Io, per quanto riguarda le cuffie, quando le cuffie trovate all'interno degli smartphone, le ho sempre messe da parte, non le ho mai utilizzate, perché all'interno delle custodie degli smartphone, per me, per la mia esperienza, sono sempre state inserite cuffiette veramente di qualità bassa, ad eccezione delle cuffie della Apple, che ho sempre ritenuto cuffie di qualità. No, purtroppo le cuffiette della Apple, sia quelle vecchio stile classiche che quelle, direi nuove, ma non sono nuove, però abbiamo capito, no? Quelle con la forma più affusolata, con il buco doppio, eccetera eccetera, secondo me stavano avanti, e l'ho utilizzate per tantissimo tempo, finché non mi sono rotta, appunto, e ho comprato queste in-ear che sto rivalutando, e che attualmente a un costo molto basso ritengo migliori. Ma a parte quello, le cuffiette che venivano fornite con i smartphone della Apple, secondo me sono di qualità di sicuro più alta di altri prodotti.
Sì, ma io sono d'accordo. E appunto, cioè, io capisco, così sembra quasi una mossa per spingere le persone a comprare, non lo so, le nuove AirPods,
ma
o
sicuro,
sicuramente, a parte. Però, cioè, la paura mia è che loro hanno fatto questo per mantenere iPhone allo stesso prezzo, ok?
Ma sono sicuro.
È una follia, però.
Sono sicuro.
Comunque.
Ma nemmeno tanto, poi, perché alla fine, secondo me, aumenterà.
Però, secondo me, è un po'. È strano che all'interno non ci sia il caricatore. Mi sembra molto strana come cosa.
Mm-hmm.
Magari. Queste comunque sono supposizioni a questo punto, ragazzi.
Rumors
prendete...
e supposizioni.
Ma neanche
personali.
Addirittura. Questo è proprio un pensiero mio personale.
Ah, ok.
Forse, all'interno la confezione è più sottile, perché magari non l'iPhone non avrà più l'attacco, quindi il
nessun connettore
esterno, Lightning, che è difficile, però magari non le ha più, e all'interno hanno messo direttamente un caricatore wireless che
con dati, magari.
Esatto, che comunque cioè la cosa strana è che comunque mancherebbe ugualmente l'alimentatore, perché è tutto lì. Nel senso, sì, io ok, non metto magari l'alimentatore, però ci metto la piastrina, insomma, per la ricarica wireless.
Ci può stare pure quello.
È strana come cosa, è strana, però paradossalmente potrebbero anche semplicemente mettere il cavo senza l'alimentatore, ma sembra assurdo, perché poi con i nuovi iPhone che hanno una batteria più grande hai bisogno di un, cioè hai bisogno, no, di un caricatore rapido, perché se no ci metti 3 ore per caricare uno smartphone.
Che 3 ore? Più di 3 ore.
Più di 3 ore. 3 ore, 3 ore è se va bene. Però capito, quindi non lo so, forse c'è qualcosa di particolare sotto. Tempo fa, infatti, Apple aveva pubblicato un brevetto per la ricarica, per insomma una tipologia di ricarica un po' particolare. Sostanzialmente era una ricarica a distanza. Ora, io ho letto di tutto riguardo questo tipo di tecnologia, e sembrerebbe essere pericolosa, perché lo è sostanzialmente. Però bisogna capire in che modo loro potrebbero ragionare su un discorso del genere, perché naturalmente sul brevetto c'era l'immagine dello smartphone che stava staccato da una specie di antennina, e sostanzialmente si trasferivano corrente, e a quanto pare sì, l'iPhone sì, si caricava.
Ma però trasferimento di energia a distanza è qualunque forma anche di wireless che utilizziamo attualmente, solo che invece di essere utilizzata per piccoli segnali, piccoli fino a un certo punto, cioè lo wifi, bluetooth, 4G, esatto, 5G, 3G, UMTS, tutte insomma, ci siamo capiti, è sempre una forma di trasferimento di energia tramite delle antenne, solo che in questo caso l'energia in gioco è molto più alta. La ricarica wireless riesce a funzionare perché si trasferisce un'elevata energia da una distanza molto molto breve, quindi non c'è dispersione nell'ambiente di questa energia. Parlo di energia così, almeno senza andare in termini più tecnici. Con il trasferimento da lontano ovviamente ci sono tante altre implicazioni, e appunto se non si fa attenzione ci sono anche dei rischi per la salute, ma adesso
esatto,
non è che diciamo oh mamma quella tecnologia fa male, nel senso, però è probabile. Ma bisogna fare attenzione anche con i caricatori, quelli da 1 euro di prima, perché per convertire diciamo la tensione casalinga nel nostro caso 220 volt alternata a 50 hertz in 5 volt nel caso della ricarica classica, poi la ricarica rapida dipende, ma sto parlando di quelli da veramente pochi soldi, si utilizzano dei circuiti ad alta frequenza, si chiamano switching, e,
wow, wow,
e questi qua ad alta frequenza emettono radiazioni elettromagnetiche, e di conseguenza attenzione, difatti quando c'è il simbolino CE dovremmo stare sicuri che ci sono stati fatti dei controlli a riguardo. Sì, ma se quel CE non è originale, e cioè invece di essere il Comunità Europea è il China Export.
Esatto.
Attenzione, attenzione, attenzione. Fate attenzione.
Assolutamente, a qualsiasi cosa. Perché comunque è un attimo a spendere 2 euro per un caricatore e poi spenderne 300.000 per ricostruire casa perché l'hai mandato a fuoco. Quindi
oh mamma,
fate assolutamente attenzione. Vedremo come si evolverà la cosa. Per adesso rimangono rumors e spero non diventi la realtà, perché io un iPhone da 1300 euro senza il caricatore, senza e senza le cuffiette lo comprerei solo per restituirlo.
Ma per quanto riguarda le cuffiette, alla fine tranquilli, perché ci siamo noi di Mindless Nerds a consigliarvi il paio giusto. Stessa cosa per quanto riguarda il caricatore, però il caricatore per me ci dovrebbe essere all'interno. Le cuffiette, alla fine siamo abituati a non trovarcelo, perlomeno io sono abituato ad acquistarle comunque sia a parte, a meno che già non le abbia, e di conseguenza dipende.
Parliamo di gaming. Innanzitutto, prima, come ribadiamo, insomma, la data di uscita è il 7 agosto 2020 di Horizon Zero Dawn su PC, ragazzi, su PC. Questo passaggio da esclusiva PS4 a PC, per certi versi potrebbe infastidire un po', magari, no?
Sì.
Però alla fine io, per sì, quanto mi riguarda, ci sta.
Anche secondo me.
Perché, come ragionavamo anche prima con Lorenzo, probabilmente, avendo annunciato Horizon Zero Dawn 2 per PS5, pubblicandolo su PC, daresti la possibilità a molte più persone di provarlo, di affezionarsi, e potresti tranquillamente farlo giocare di nuovo alle persone che già lo hanno fatto su console, magari, no? Solo esclusivamente per vedere qual è la differenza a livello grafico, no? Su PC rispetto a PS4. Beh, comunque parliamo di due macchine molto diverse.
Sì.
Ok.
Ma non per forza uno ha un PC che va meglio di una PS4.
Esattamente. Questo era l'altro discorso sulle scorse puntate che abbiamo fatto. Ascoltatele tutte e trovate questo punto.
E inviateci. E scrivetelo sul, esatto, gruppo Telegram.
Perché naturalmente ci sarà all'interno la scelta delle texture, delle ombre, quindi tutta la parte della personalizzazione grafica che c'è su PC.
Sì.
Quindi diciamo che a mio parere ci sarà un miglioramento, magari non estremo, perché comunque avevano fatto miracoli con la versione PC, con la versione PS4, ma
sì,
a mio parere già con magari se implementano il ray tracing, che potrebbe anche starci, però ancora non si sa nulla. Vedremo,
mamma mia,
vedremo.
Sarebbe un gran lavoro.
Sarebbe,
cioè,
assurdo.
Sinceramente spero che non lo facciano e che abbiano dedicato tutti gli sforzi al nuovo. Cioè, quando alla fine quello era un gioco che già esiste, già aveva,
esatto,
quell'esperienza, andarla a stravolgere in meglio solamente sotto qualche punto di vista, secondo me è un po' controproducente. Ma dipende, vediamo.
Dipende,
magari,
insomma.
Magari l'hanno potuto fare senza troppi problemi.
Per esempio, questo è molto particolare, c'è la modalità che si chiama Original, che setta in automatico il PC per garantirti quella qualità, quella grafica che avevi su PS4. E considerate,
okay,
che, secondo, insomma, quello che si vocifera online, questa modalità Original praticamente setterebbe i dettagli grafici a medio. Quindi non so che cosa possa succedere mettendo tutto a ultra.
A ultra. Ma
il mio vola il PC.
Vola il PC, esatto. Le temperature con quest'estate calda volano proprio alle stelle. Alle
Naturalmente
stelle.
Il nostro caro e vecchio Lorenzo se lo giocherà, immagino. Se lo proverà. Dai,
esatto,
via.
Infatti era proprio uno dei casi, no? Quando alla fine avere... ritornando al discorso iniziale, no? Comunque sia, un gioco che è uscito nel 2017, mi sembra, o 2018. Comunque sia, è un gioco che è uscito qualche anno fa ed era già un'esclusiva PlayStation, e lo è stato fino ad oggi. Secondo me, in quanto esclusiva, magari si è trasformato da esclusiva totale ad esclusiva, tra virgolette, temporale, ma quando alla fine il gioco oramai è un gioco, tra virgolette, vecchio, nel senso,
esatto,
non è che,
cioè, le persone su PS4 hanno già giocato sostanzialmente,
esatto,
quindi perché,
cioè,
no?
Chi aveva intenzione di giocarselo se l'è già giocato, e chi non,
esatto,
aveva, cioè chi non aveva la
PS4
non se l'è potuto giocare. È ovvio che adesso le vendite non saranno nemmeno così alte del gioco, e di conseguenza non contribuiscono nemmeno più all'acquisto della PlayStation 4.
Esattamente.
E di conseguenza farlo uscire con un porting o qualunque cosa sia, nel senso, su computer è una cosa buona, perché sponsorizzi la PlayStation 5 e il nuovo gioco automaticamente, e che uscirà quello in esclusiva, è una cosa, è una mossa un pochino subdola, se ci pensi, perché cavolo, ok, oh che bello, posso giocarlo, tra poco esce il seguito, per giocarlo devo comprare per forza la nuova console e il nuovo gioco. Però secondo me, più che per chi già lo ha giocato, a parte ovviamente gli appassionati massimi, non ha senso ricomprarlo su PC. Però chi non l'ha giocato, come me, che non possiede una PS4, potrebbe essere per qualcuno uno stimolo ad acquistare la PS5.
Esattamente, è interessante come cosa. Che poi tra l'altro c'è da dire che, nonostante Steam sia in periodo, insomma, di sconti estivi, no? Perché naturalmente adesso le persone magari escono di più, quindi tecnicamente
sì, vendono un pochino meno.
Esatto, di abbassare un po' i prezzi di tutti i giochi. In realtà il gioco di Guerrilla Games ha conquistato praticamente in tempo zero la classifica dei giochi più venduti, ma a prezzo pieno. Quindi nonostante il periodo di saldi, quindi di magra tra virgolette, ha registrato un discreto successo sostanzialmente come gioco, piazzandosi tra i giochi più venduti. Quindi, e tra l'altro come preordine non è neanche l'acquisto effettivo del gioco, prendi, scarichi e giochi, è soltanto il preordine. Sì, assurdo. E tra l'altro esce il 7 agosto, quindi voglio dire, già lo avevano preordinato. Bello, bello. No, io veramente sono soddisfatto e probabilmente su PC lo rigiocherò per vedere se sulla mia 1050 Ti possa funzionare. Dubito, ma spero di sì.
Insomma, beh, dai, anche... dovrebbe essere poco sotto a una PS4, o sbaglio? Più o meno, o a livello della PS4?
In realtà gioco a 1080 a dettagli alti quasi sulla maggior parte dei giochi che ho.
Assurdo.
Quindi, alla fine, perché quella è la TI, capito? Sarebbe quella da 4, sì, sì, 4 GB.
Sì, sì.
Comunque, interessante. Adesso invece io direi di parlare di questo gioco misterioso di cui abbiamo già accennato nella presentazione della puntata.
Oh, ok. Io
che ne dici, Lorenzo?
Cambiamo tono. Mi avvicino e cambio, e cambio il tono della voce. Allora, no, ovviamente non lo faccio. Però si parla del gioco misterioso prodotto da, primo indizio, Revolution Software.
Ulala!
E si tratta di un gioco seguito di un titolo del 1994, quindi 26 anni fa. Uscirà il 16 luglio. Ora sto creando un hype dopo aver parlato di Horizon, quindi non è un gioco AAA ovviamente, e è un'avventura grafica. Chi, i più diciamo fan di voi, sapranno che io sono appassionato, e si parla di Beyond a Steel Sky. Ai 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 ai, seguito di Beneath a Steel Sky. E la Revolution Software è la casa, diciamo, di produzione di Broken Sword 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi,
ragazzi,
ritorneremo di nuovo in quel mondo cyberpunk con un titolo che non rifà, diciamo, non si rifà alle meccaniche classiche 2D, ma questo sarà tutto da vedere. Infatti oggi ve lo annuncio, poi lo giocherò e vi dirò se riuscirò, perché il tempo è poco, però lo giocherò e vi dirò poi come sarà la mia recensione personale. Comunque sia, ragazzi, Beneath a Steel Sky, non so chi di voi l'ha giocato, ma è un caposaldo delle avventure grafiche, molto molto bello, 2D ovviamente, si parla del 94, con le illustrazioni di Dave Gibbons, che è niente poco di meno che è uno degli illustratori di Watchmen, il fumetto, e anche di, ad esempio, Kingsman, sempre il fumetto, quello da cui hanno tratto poi i due film, che a me sono anche piaciuti, ma questa è un'altra storia. E niente, cioè, si parla di un grande ritorno in tre dimensioni, farà parte pure, tanto per tirarla fuori di nuovo, di Apple Arcade. E vedremo questo 16 luglio.
Interessante. Io sinceramente i titoli, insomma, di Broken Sword me li ricordo benissimo, perché secondo me, che tra l'altro erano doppiati in italiano, cioè da dire anche questo, alcuni personaggi erano doppiati in italiano, diciamo un po' così, ma i protagonisti avevano fior fior di doppiatori, era proprio,
assolutamente,
e era proprio uno dei titoli più belli in assoluto.
E purtroppo non ci abbiamo avuto il classico George Stobart nell'ultimo episodio.
Stobart.
George,
che spettacolo, Stobart. Ragazzi, naturalmente
l'americano
e Nico
Colà,
che era francese.
Che bello.
No,
certo.
Dai, comunque, ragazzi, sono veramente, sono giochi fatti molto molto bene, che molto spesso io vi consiglio di provare a giocarli, magari senza richiedere mai gli aiuti, anche se è veramente difficile in alcuni casi, perché bisogna ragionare insieme ai protagonisti, insomma, della storia.
Sì.
E era proprio questo, secondo me, il bello di questi tipi. Naturalmente io conosco, non ne conosco tantissimi, conosco la saga di Broken Sword perché era quella lì che mi era piaciuta di più, e perché poi era uscito anche su mobile, no? Il 5.
Esatto,
era
no,
solo
ma non
mobile
solo
il 5.
No. 5 era anche su PC. Non so se su console, perché non l'ho giocato su console.
Io mi ricordo che c'era uno della saga che era uscito esclusivamente per mobile e poi era stato, insomma, anche trasportato,
no,
tra virgolette.
No, ne dubito.
Dici?
Non credo.
Può essere. Io questo qui non lo so e lo lascio a lui, che è molto più
sicuramente
esperto di me.
L'1 e il 2, il 3 e il 4 no, quindi semmai forse il 5, ma sinceramente non la ricordo questa cosa. Quello che posso dirvi è che per quanto riguarda i primi due episodi e anche il quinto, ma vi consiglio di andare in ordine, i primi due episodi di Broken Sword sono usciti in versione Director's Cut per Android e per iOS, quindi potete riprenderveli. Molto molto carino, perché è stato diciamo rimasterizzato il doppiaggio, non è che è stato rifatto, però è stato rimasterizzato insieme a tutto l'audio, e sono state aggiunte delle vignette con i volti dei protagonisti, quindi è stato reso ancora più fumettoso, nonostante abbia una grafica già molto di suo fumettosa disneyana, direi, Disney degli anni 90 ovviamente. E quindi io ve li consiglio, in attesa di Beyond the Steel Sky. Ovviamente vi consiglio anche Beneath the Steel Sky, che se non sbaglio dovrebbe poter essere reperito gratuitamente, giocabile attraverso lo SCUM VM, cioè è una specie di emulatore per... non è un emulatore, ma una specie di un programma che vi permette di giocare le vecchie avventure grafiche, e dovrebbe poter essere ottenibile gratuitamente Beneath the Steel Sky. Giocabile anche questo su mobile, però essendo un punto e clicca, a meno che non avete uno smartphone con pennino, ve lo sconsiglio perché è un pochino macchinoso. Però per quanto riguarda i Broken Sword, sono stati rifatti appositamente per essere godibili anche su smartphone, e soprattutto ci sono quegli aiuti che Davide sconsiglia, perché li sconsiglio pure io, però se siete proprio alle prime armi, magari un aiutino non vi fa male, anche perché sono a livelli, non sono proprio ok, fai così, cioè c'è un aiuto che ti dice: ah, ma magari potresti controllare sotto la finestra, e quello è il primo, e l'ultimo invece no, proprio devi usare la chiave inglese sul bullone della finestra in alto a destra, cioè si passa proprio da un piccolo indizio alla soluzione.
Sì, beh, io allora innanzitutto correggo quello detto prima.
Sì.
Perché praticamente è uscito, è il contrario, è uscito prima su desktop e poi è uscito per mobile.
Il 5 dici, The Serpent, anzi la maledizione del serpente senza...
Io il 5 per esempio l'avevo giocato su mobile.
Ok.
Eppure okay. Mi ero trovato decisamente bene, ma forse perché ormai era più avanti, cioè essendo comunque l'ultimo uscito era il 2013-2014, era
sì,
quindi
è uscito in due
era
episodi.
Un po' forse studiato anche per adattarlo magari a un dispositivo mobile, a mio parere. Infatti non mi sono trovato malissimo, però certo i primi ci sono alcune cose tipo una chiave magari che è quasi impossibile da cliccare, quindi ve lo consiglio comunque anch'io su desktop, perché è proprio un'altra cosa.
O su tablet. Su tablet
su
è molto godibile.
Su tablet è interessante, sì.
Io l'ho giocato anche su tablet, però certo, l'avevo già concluso, quindi sapevo già dove andare a parare, più o meno.
Bello, 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 ragazzi. Io ve lo consiglio vivamente, perché... ok, adesso, naturalmente, c'è la tecnologia, c'è la grafica stratosferica, straripante, va bene. Però... comunque, a mio parere un gioco fatto bene, secondo me, come quello o come Broken Sword, io perché in particolare mi ricordo il 2, perché secondo me è stato quello più...
Il 2,
più,
Broken Sword 2?
Sì, io non so per quale motivo mi è piaciuto più
quello. Pensare che molti, me compreso, preferiscono il primo. Perché il 2 è stato fatto semplicemente un anno di distanza per cogliere l'incredibile onda di... di acclamazione che hanno ricevuto col primo titolo, praticamente. E difatti era un po' un more of the same. Ma in ogni caso era un buon titolo, cioè non è che stiamo parlando di livelli comunque sia per me alti.
No, ma infatti, ma è, la bellezza è proprio questo, no? Il fatto che poi ognuno forse associa quel gioco ad un periodo particolare.
Esatto.
Quindi,
nel caso nostro, cioè, poi.
Esatto, ha un significato magari particolare, no? Io devo dire che è stato molto bello, mi sono divertito veramente tantissimo con questo tipo di giochi. E come dicevo, non bisogna magari. Anche se io adoro la grafica fatta bene, nel senso quella super pazzesca che ti lascia a bocca aperta.
Crysis.
In questo caso, più o meno, sì. Crysis, per esempio, non era proprio il massimo per me.
Però, beh, Crysis ai tempi era quasi il metro di paragone, perlomeno.
Ma non, io non potevo proprio giocare, ma neanche per sbaglio.
Ma nemmeno io, ovviamente. Però era il metro di paragone.
PC. dicevo che comunque. Per quanto dettaglio comunque c'era su questi giochi qui, perché si basa molto sulla storia, no? Naturalmente, e sulla ricerca degli indizi, cioè è un po' come entrare sostanzialmente ed essere il vero protagonista della storia, ok? Perché finché tu non trovi quel dettaglio particolare, a meno che naturalmente non usi gli aiuti.
Sì.
Finché non la trovi, tu stai lì fermo e basta. Cioè, non puoi fare altro.
Non è che stai, capito? Fermo. Invece... Giri e ti.
Esatto, fermo inteso in quel contesto, ok? Arrivi magari nel bar, tu rimani nel bar finché non riesci a trovare quello lì che ti serve. Anzi, in realtà potresti anche uscire, girare magari per la città.
No, perché magari hai lasciato qualcosa indietro.
Esatto. E è un concetto che mi piace molto perché
questo è un argomento
difficile.
Un po' spinoso, perché diciamo che da quando è uscito Monkey Island 1 c'è stato Ron Gilbert che aveva un pochino pensato a un meccanismo per far sì che il giocatore non si blocchi mai, perché nel caso di altri giochi dove sono presenti ad esempio le morti, ma questi ci sono anche in Broken Sword, anche se, quindi se tu non salvi a un certo punto, sono poche le occasioni, però se tu non salvi a un certo punto muori, devi ripartire da dove hai salvato l'ultima volta, non è che c'è il checkpoint.
Esatto.
Cosa che siamo abituati magari a non fare, salvare, perché vai avanti, nel senso...
Ma poi adesso c'è quello automatico.
Sì, però rimanere bloccato per un enigma prima, diciamo, di questa scuola e anche su alcuni titoli, perché comunque sia è un modo di fare il gioco, non è che è legge. E non è che è giusto o sbagliato. A mio avviso è una cosa molto comoda. Mi piace quando i giochi sono strutturati in questo modo. Tu ti puoi bloccare perché non hai fatto qualcosa che devi fare. E quindi devi capire che cosa devi fare. Ma nel caso di giochi più vecchi, come dicevo, tu ti blocchi perché non hai fatto o non hai raccolto un oggetto che dovevi raccogliere, ma... lo dovevi fare prima, adesso non hai più modo di farlo. Quindi in determinati giochi ti ritrovi a girare per cercare una soluzione che in realtà non puoi più risolvere. E di conseguenza questa è una cosa che a me non piace. Cioè, cavolo, io sono fermo perché non riesco a capire cosa devo fare, o perché non l'ho capito prima e oramai sono fuori dai giochi. E quindi potresti tu ritrovarti là una settimana, ogni tanto apri il gioco, dici non capisco, non c'è verso. Non è il caso di Broken Sword, non era il caso di Beneath a Steel Sky, credo che non sarà il caso nemmeno di Beyond a Steel Sky. Quindi se non trovi la soluzione è perché stai mancando il punto in questo momento e non è che l'hai mancato prima.
Esatto, questo sì. Niente ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, è stata davvero interessante a mio parere e ci piacerebbe capire un po' se anche voi conoscete il mondo di Broken Sword o comunque se conoscete un po' quello che è l'avventura grafica, ok? Magari seguiteci sui nostri social, magari contattateci tramite Instagram o sempre magari entrate all'interno del nostro canale Telegram Mindless Nerds, così almeno possiamo parlare, comunque ne possiamo discutere tranquillamente insieme a tutti noi del team, ma anche ai nostri utenti. Quindi ragazzi, ci sentiamo alla prossima settimana, probabilmente ci sarà un ospite particolare, ma naturalmente io non dico nulla, e alla prossima. Ciao Lorenzo, grazie di essere stato qui anche tu.
Grazie a te.
De che?
E grazie a voi che ci avete ascoltato.
Ciao ciao.